bene, 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 funziona. Buonasera a tutti. No, lunedì. Benvenuti al Consiglio dell'Unione, do la parola a Schiena per l'appello.
Bigi, Sacchetti, Tondelli, Giuliani, Iori, Chiesi,
sì.
Torri, Rinaldini, Pirzi, Morini, Montecchi, Vergenti, Rossi, Ganapini, Carrara, Pasini, Casini, Canovi, Romani.
Ok, nomino gli scrutatori. Morini, Montecchi, Carrara. Bene, possiamo procedere con il punto 1 dell'attuale consiglio. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 26 giugno del 2013. Buonasera, ciao. Vi chiedo se avete delle annotazioni da fare, se no, se non ce ne sono, possiamo passare direttamente all'approvazione. Non vedo richieste, non vedo mani alzate, quindi procedo alla votazione del punto 1, lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 26 giugno 2013. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrari? Non ne vedo. Astenuti? Nemmeno. Approvato all'unanimità. Possiamo quindi passare al punto 2, esame ed approvazione del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione previsionale programmatica 2013-2015. Cedo la parola a Tagliavini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, non ci sono grandissime novità se non aspetti non positivi rispetto alla formulazione del bilancio, visto che abbiamo una riduzione dei trasferimenti da parte dei trasferimenti statali a sostegno delle unioni, quindi abbiamo avuto una significativa riduzione di questi trasferimenti che hanno comportato da un lato la necessità di fare spending review, che avremmo dovuto comunque farla sia nei capitoli dell'unione ma anche cercare una riduzione delle spese che non comportasse un matematico aumento delle contribuzioni dei singoli comuni al bilancio dell'Unione. I trasferimenti che stimiamo entreranno nel 2013 dell'Unione da soggetti terzi di parte corrente sono 6 voci: contributo regionale per funzioni e servizi trasferiti 80.000 euro. E con anche le nuove funzioni trasferite che abbiamo approvato nei consigli precedenti. Contributo statale regionalizzato per funzioni e servizi trasferiti 78.000 euro. Contributo regionale progetto Paese, questo è quello che abbiamo visto nel patto dei sindaci nel Consiglio dell'Unione scorso, 16.000 euro. Sono 813.000 euro che poi prevediamo resteranno sostanzialmente costanti nel triennio e sono 813.000 euro i contributi dai comuni dell'Unione per funzioni e servizi trasferiti, il cui conteggio poi nel dettaglio potrà dirvelo ragioniere per singolo comune, perché la modalità di calcolo è abbastanza complessa, avendo alcuni servizi che sono erogati su tutti e tre i comuni, altri solo su 2 comuni, e quindi la ripartizione non è così automatica, però all'interno degli elaborati c'è questo calcolo e quindi si può desumere da quegli 813 quali sono gli importi di ogni singolo comune, che poi sono anche quelli previsti nelle convenzioni di trasferimento dei singoli servizi all'Unione. I trasferimenti dai comuni per manutenzione e assistenza degli applicativi hardware e software sono 80.000 euro. E il trasferimento da altri enti per personale dell'Unione in comando 22.000 euro. Circa quindi 1.000.000 di euro sono i trasferimenti correnti di cui gode l'Unione. Il bilancio complessivo è di 1.577.000 euro, un bilancio abbastanza semplice, fatto per la gran parte, diciamo per il 90% di spese di personale, visto che non ci sono acquisti di beni e servizi, non ci sono grandi investimenti, basta guardare, diciamo, i titoli investimenti sono intorno ai 40.000 euro, la parte 49.000 euro, le entrate previste in conto capitale sono circa 50.000 euro e sono prevalentemente legate alla Polizia Municipale, quindi all'attuazione dell'accordo con la Regione e al completamento degli investimenti previsti nell'accordo. Abbiamo alcuni progetti innovativi che sono contenuti all'interno del lavoro che i singoli servizi faranno, in particolar modo trasversalmente il progetto che riguarda l'informatizzazione sia degli atti, delle procedure, delle banche dati e anche dei pagamenti. Anche la parte riguardante i controlli anticorruzione, che avete già visto anche nei bilanci dei singoli comuni, sono estesi anche all'Unione. Per quanto riguarda la polizia, abbiamo avuto anche significative riduzioni della spesa di personale, in alcuni casi voluti e ricercati, in altri per assenze di personale anche prolungato, che hanno poi messo anche in difficoltà il comando nell'espletare e nel raggiungere gli obiettivi che noi avevamo fissato. Quindi abbiamo delle riduzioni di spese di personale perché le nuove assunzioni previste entreranno nella seconda metà dell'anno, quindi abbiamo almeno metà anno dove quel costo non c'è stato, però con una necessità di riorganizzazione poi delle turnazioni della Polizia Municipale che sta insomma mettendo a dura prova la presenza, secondo le nostre aspettative, sul territorio degli agenti. Quindi riteniamo necessario nei prossimi mesi andare a implementare il personale della Polizia Municipale e gli stanziamenti sono quindi previsti su metà dell'anno, a partire quindi dalla seconda metà dell'anno. Sulla protezione civile ci dovrà essere un'esercitazione che sarà svolta o nel 2013 o all'inizio del 2014, che completerà il lavoro che abbiamo illustrato anche nel Consiglio scorso di realizzazione di un coordinamento sui piani di protezione civile e un piano unitario dei comuni dell'Unione, che completerà con un'esercitazione anch'essa unitaria. Dicevamo anche i pagamenti, anche qui i pagamenti attraverso POS, delle sanzioni e attività di controllo, in particolar modo sul trasporto in sicurezza dei minori e anche sui mezzi pesanti, che è un progetto che da diverso tempo la Protezione Civile, anche con buoni risultati, la Polizia Municipale con buoni risultati sta portando avanti. Darei la parola anche al ragioniere, che può integrare sulla parte riguardante la Costituzione, l'aspetto finanziario del bilancio, e poi ai singoli dirigenti se vogliono approfondire insomma gli aspetti che riguardano i loro singoli servizi.
Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo scusare che mi ha chiamato il revisore, che aveva un problema familiare e stasera non è riuscito ad essere presente. Come ha detto già Tagliavini, il bilancio 2013 che approviamo in luglio, bene o male in linea con le approvazioni dei comuni, se non altro di quello di Quattro Castella, è un po' la falsa riga del rendiconto che abbiamo approvato in aprile, del rendiconto 2012, in quanto l'anno 2013, anche alla luce della legge regionale di riordino territoriale, è un po' un anno, così potremmo definire, di transizione, ecco, in quanto sapete che avete approvato nei vari consigli comunali la richiesta di deroga dell'Unione di rimanere costituita nella versione attuale, cioè tre comuni, che la Regione ha accettato, e quindi non ci sono state nuovi conferimenti di funzioni e di servizi finora nel corso del 2013, e anche nel documento programmatorio del bilancio non se ne prevedono. Il bilancio è in falsa riga con quello dell'anno precedente, anche se siamo riusciti attraverso delle riduzioni di spesa a ridurre quelle che sono le quote a carico di ogni singolo comune, calcolate sempre, come ha detto Tagliavini, in base alla partecipazione o meno ai servizi che l'Unione eroga. E quindi le quote sono leggermente calate, abbiamo tenuto l'importo anche le sanzioni del codice della strada, che sapete è l'unica entrata di rilievo delle entrate extra tributarie dell'Unione, e c'è una previsione di 100.000 euro con un accantonamento al fondo svalutazione crediti di questi 100.000 euro pari a 25.000 euro. Quindi anche un po' dovuto al fatto che il personale della Polizia Municipale non è a pieno regime perché sono in corso delle operazioni di mobilità e quant'altro, anche questo importo è stato tenuto estremamente ridotto. C'è ancora incertezza su quelli che sono i trasferimenti regionali, però come detto anche penso nella nota del revisore, che consiglia di tenere l'avanzo 2012 libero dal fondo svalutazione crediti e di non applicarlo a riduzione di spese o per nuove spese, ma di valutare prima quelli che sono i trasferimenti in modo da non dover richiedere nuovi trasferimenti ai comuni, ecco, e nuove quote a carico dei comuni. Quindi senz'altro seguiremo questo consiglio e speriamo nello stato di attuazione dei programmi che verrà fatto entro il 30 settembre, ormai siamo qua, ormai c'è il bilancio che è a ridosso proprio dello stato di attuazione dei programmi, speriamo di poter dare un quadro anche più rappresentativo di quelle che sono le risorse a disposizione per il 2013. Gli altri, no? Le spese di personale sapete che, e così come anche dispongono diverse circolari delle Corti dei Conti, le spese del personale dell'Unione, pur essendo significative, superiori al 50%, vengono trasferite in quota parte ai singoli comuni, quindi ogni comune deve tener conto, oltre alle sue spese di personale, anche della quota che gli viene assegnata dall'Unione in quelli che sono i vincoli anche su questo tipo, anche su questa tipologia di spesa.
Soltanto per dire che sul tema dell'importo da mettere a bilancio come entrata sulle sanzioni abbiamo discusso nel consuntivo nell'approvazione del consuntivo 2012 e quindi ci è sembrato più opportuno fare una previsione cauta, cercando di ascoltare appunto i pareri che erano venuti durante quel dibattito nel Consiglio, e quindi una previsione molto cauta in attesa appunto del reintegro dell'organico del corpo e di eventualmente accertare maggiori entrate nella seconda metà dell'anno, visto che comunque incertezze rispetto ai trasferimenti regionali ce ne sono, e quindi così come per i bilanci dei comuni dovremmo fare una valutazione a settembre, penso che anche contestualmente faremo anche una valutazione tra settembre e subito dopo anche sul bilancio dell'Unione alla luce del trasferimento regionale e dell'andamento delle sanzioni in corso d'anno, però con una partenza che rispetto al bilancio precedente oggi, ripeto, è molto più cauta e quindi probabilmente ci saranno meno scostamenti rispetto a quelli che avete apprezzato durante il consuntivo 2012.
Ringrazio Tagliavini, ringrazio Rossi, è possibile aprire il dibattito e gli interventi ricordando ai consiglieri che sono altresì presenti gli altri dirigenti d'area, quindi Fontana, Mattioli e Pasini, che possono supportarci nell'eventuale richiesta di chiarimenti da parte di chi vuole intervenire. Prego, vedo Pasini, hai parola.
Sì, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto una domanda volevo fare. In merito agli incarichi per eventuali consulenze, la somma che è stata, diciamo così, preventivata di 10.000 euro, volevo sapere se, visto che arriviamo ad approvare il bilancio a ormai fine luglio, se di questi eventuali incarichi che sono stati preventivati, alcuni sono già stati assegnati e se sì, di che cosa si tratta. E comunque, anche qualora non fossero stati assegnati, così capire quali potrebbero essere queste tematiche così, queste problematiche così complesse da richiedere un eventuale intervento, perché mi rendo conto che 10.000 euro non sono tanti, però mi rendo anche conto che insomma forse sono tanti nel momento in cui li dovessimo effettivamente erogare. Poi due spunti di riflessione. C'è stato detto che ovviamente la spesa di personale è stata ridotta e effettivamente vediamo che così è, però noto ancora che senz'altro il comune di Quattro Castella è il comune che dei tre ha effettivamente un maggior carico di spese un po' su tutti. Per tutti i settori, personale compreso, quindi fatta eccezione per alcuni servizi rispetto ai quali forse il comune di Vezzano sul Crostolo non rientra nell'Unione, però per la maggior parte mi sembra che vi rientri, quindi non capisco come mai o quali siano i criteri in base ai quali il comune di Vezzano ha effettivamente meno costi rispetto ad Albinea, ma soprattutto a Quattro Castella, che fa veramente la parte da leone in questo aspetto. E da ultimo, altra riflessione che faccio è questa. A titolo cautelativo ci viene detto, anche in considerazione di quello che poi abbiamo dovuto fare l'anno scorso, che viene imputato 100.000 euro come incasso per le violazioni del codice della strada. Forse si poteva essere, alla luce di quello che è successo l'anno scorso, ancora più cauti e prevedere qualche cosina in meno, ma mi chiedo più che altro le difficoltà che emergono nel momento della riscossione coattiva dei precedenti anni, quindi perché c'è così tanta difficoltà nel riscuotere ciò che è già stato irrogato da anni, ecco, e quindi magari puntare forse più l'accento nella riscossione di qualcosa che è già lì, è già maturato, piuttosto che, visto anche la scarsità di mezzi, puntare sull'erogazione di nuove sanzioni al codice della strada. Grazie.
Grazie Pasini. Non so se c'è qualcuno che vuole rispondere subito, altrimenti raccogliamo altre domande o interventi e poi... Carrara, prego.
A quello che diceva la collega, chiedevo, visto la presenza anche del comandante, se ci poteva velocemente relazionare su lo stato dell'arte, diciamo così, cioè nell'ultimo anno rispetto ai precedenti periodi, quali erano state appunto in percentuale le contravvenzioni sollevate e la percentuale di riscossione e di non riscossione a sua conoscenza delle contravvenzioni e eventualmente appunto una considerazione anche su questo visto che è presente. Poi al limite dopo vorrei fare un'altra considerazione magari alla luce anche delle risposte che verranno date.
Grazie Carrara. Qualcun altro, altri interventi o intanto iniziamo a dare qualche risposta? Non vedo mani alzate, quindi ditemi chi comincia a dare risposte. Tagliavini, prego.
Alcune le daranno i funzionari, ma noi puntiamo sulla riscossione. Poi, come ci ha detto la Corte dei Conti, dopo 3 anni penso che un credito non viene riscosso. E più va stralciato dal bilancio o costituito un fondo svalutazione crediti in modo da non trovarci in una situazione come quella di alcuni comuni non solo del sud ma anche del nord. Una volta si diceva del sud e basta, invece anche adesso al nord, dove a forza di accumulare di mantenere delle entrate che poi non entrano e invece la spesa prosegue il suo corso, si accumulano negli anni dei disavanzi. Quindi noi le gestiamo in questo modo, o con un fondo svalutazione crediti, come vi diceva prima il segretario, a garanzia delle mancate entrate, oppure quando diventano troppo obsolete, togliendo la voce di entrata dal bilancio e gestendola poi come maggiore entrata quando questa dovesse realizzarsi. Il perché la riscossione coattiva, noi abbiamo utilizzato gli strumenti che la legge ci dava per la riscossione coattiva, poi ultimamente le società che fanno riscossione coattiva non erano molto amate dall'opinione pubblica e dalla politica nazionale, quindi un po' le hanno depotenziate, perché si è anche diffusa l'idea che andare a fare riscossione coattiva di sanzioni non pagate era illegale, immorale, oltre che illegale. Quindi la domanda io la girerei al Parlamento nazionale sul fatto che poi senza strumenti fare riscossione coattiva quando nessuno tende a non pagare, o comunque vedere le sanzioni come altri debiti verso la pubblica amministrazione come l'ultimo dei debiti da sanare, prima vengono altre spese, no, di tipo più privatistico. Noi gestiamo queste entrate, si entra delle volte in contenzioso, quindi quando si entra in contenzioso i tempi con i quali si vanno a recuperare sono più lunghi, però qui c'è il comandante, può portare forse alcuni dati, visto che noi tra quelli, ecco, non so se ce li ha con sé, proprio perché magari queste domande possiamo anche ad un'interrogazione risposta scritta puntuale, dare una risposta scritta puntuale, no? A questo argomento, siamo tra i comuni che hanno tra l'elevato, l'accertato e il riscosso le percentuali più elevate, quindi noi non facciamo, cioè facciamo sanzioni molto attendibili, poco, diciamo, aggredibili in sede di contenzioso. E quindi le previsioni che noi abbiamo, anche il fondo di svalutazione crediti, sono a garanzia dei potenziali contenziosi, dei mancati pagamenti. Perché questo avvenga? Perché le famiglie hanno probabilmente meno soldi, ripeto, e perché si è fatta anche una campagna dove si è depotenziato l'incidenza della riscossione coattiva. Quindi se uno non paga, oggi pensa di essere meno perseguito rispetto a 2 anni fa o 3 anni fa. In realtà noi non ne abbandoniamo nemmeno una, se non con una sentenza di un giudice che dice che abbiamo fatto, cioè che non dovevamo fare quella sanzione. Nessuna delle nostre sanzioni viene abbandonata se non attraverso appunto un giudizio finale, vero comandante, che ci dice che quella sanzione è stata elevata impropriamente, no? Sul riparto, ecco, questo anche qui bisognerebbe avere il dato specifico, cioè le modalità di riparto sono, quando riguardano tutti e 3 i comuni abbiamo scelto il parametro più oggettivo, che è quello della popolazione. Quando invece ci sono solo alcuni comuni, come per esempio nella Polizia Municipale, anche qui usiamo la popolazione però parametrata solo sui 2 comuni, quindi è chiaro che sulla Polizia Municipale l'intero costo è su Albinea e 4 Castella, in cui 4 Castella, per la popolazione che ha, sostiene il costo maggiore. Poi non so se ci sono altre parametrazioni oltre a...
C'è quella dei mesi comunali, che vengono in comunità, che dice il 50% di Albinea e 50% 4 Castella.
Ok, quindi però questo fa parte, diciamo, quando abbiamo trasferito quel singolo servizio, abbiamo deciso quel costo perché c'era del personale che ognuno di noi portava dentro che aveva lo stesso costo, quindi sarebbe stato assurdo che dopo l'avessimo pesato, insomma, diversamente. E quindi il calcolo e l'incidenza di 4 Castelle è dovuto al rapporto tra la popolazione dell'Unione e la popolazione del comune di 4 Castelle rispetto alle popolazioni degli altri 2 comuni. Ragioniere, vuoi dire qualcos'altro su questo, visto che
nella domanda c'era, cioè, venendo un attimo ancora al riparto, indicativamente sulla Polizia Municipale, dove c'è solo 4 Castelle Albinea, il rapporto è 60-40%, 64 Castelle, 40% Albinea, mentre nei servizi come la gestione del personale, il servizio informatico e quant'altro, il rapporto in base agli abitanti è circa il 50% 4 Castelle, 35% Albinea e 15% Vezzano. Ma questo deriva da un calcolo oggettivo, come prevedono le singole convenzioni di quelle determinati servizi, che dice di dividere la spesa in base agli abitanti. Per quanto riguarda invece gli incarichi, è una norma specifica che prevede che con il bilancio di previsione sia approvato anche un piano indicativo degli incarichi che il comune, che l'ente, non l'ente, ha la necessità di conferire nel corso dell'esercizio. Alla data odierna non mi risulta che sia stato conferito nessun incarico, in quanto quello è solo una previsione di massimi indicativi. indicativa, se non un incarico che poi è una prestazione di servizi di un supporto per una mobilità, cioè in quanto gli agenti che fanno domanda di mobilità devono avere anche, cioè nella commissione giudicatrice c'è anche una psicologa. Esatto, quindi non al momento l'unico incarico è quello, ma sono penso 300 euro, 350 euro, una cifra indicativamente quella. Per quanto riguarda gli incarichi che nel corso dell'anno ci può essere la necessità di conferire, sono più che altro legati a consulenze legali, perché l'unica figura che diciamo che non c'è all'interno dell'ente è diciamo un legale, un avvocato, quindi questo può scaturire sia in una fase di riscossione dei crediti, soprattutto coattiva, oppure anche in un'avvertenza in caso di problematiche con il personale che possono derivare da cause del diritto sul lavoro, ecco, in sostanza. Quindi in base a quelli che sono i servizi dell'Unione, gli incarichi possono avere più o meno quella natura. Era stato dato un incarico a suo tempo sullo studio di fattibilità per il progetto unico di protezione civile, ecco, l'unico incarico che ricordo dell'Unione significativo era stato quello finanziato anche in parte con un contributo della Regione, ecco, quindi questo è il...
Metto su questo argomento di dire che sfido a trovare un'azienda privata che abbia 1.600.000 euro di fatturato che non abbia 10.000 euro tra commercialista, avvocato, incarico per la sicurezza, incarico. Quindi noi sugli incarichi ci stiamo attenti, li utilizziamo in maniera molto molto centellinata, proprio quando mancano professionalità interne oppure per il quale dotarsi di una professionalità di un certo livello interna ha un costo talmente elevato rispetto al numero delle volte nelle quali tu la utilizzi veramente per il quale allora lì davvero è conveniente avere un incarico professionale che non assumere o avere altro tipo di rapporto contrattuale con dei professionisti che hanno costi elevati se prolungati nel tempo. Il comandante?
Parto dalla domanda del dottor Carrara. Purtroppo non ho i dati, diciamo, millimetricamente corretti, anche perché cambiano di anno in anno, però possiamo, tanto per capirci, possiamo dire che più o meno tra il 60 e il 65% dell'importo delle sanzioni pagamento in misura ridotta, cosiddetto quello che si paga entro 60 giorni, perché sapete che adesso c'è una proposta di 5 giorni che porterà qualche complicazione, comunque vedremo come va a finire, noi arriviamo a incassare complessivamente nell'arco circa dei primi 2 anni, quindi sempre con pagamenti, chiamiamoli volontari, pur non in misura ridotta ma in misura ordinaria, su sollecitazione informale, c'è una lettera semplice inviata a casa prima di fare il titolo esecutivo di cui parlerò dopo, arriviamo intorno al 70-75%, ovviamente cambia di anno in anno. Vi do però, ecco, sul provvedimenti invece successivi, cioè su quello che di queste sanzioni rimane, che non viene pagato, la parte di contenzioso è veramente molto molto ridotta, soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo avuto i primi anni con un contenzioso abbastanza pesante, ultimamente pesante numericamente, non tanto nei risultati, ultimamente anche il contenzioso si è ridotto di un tot, forse perché noi un pochino siamo migliorati, forse anche perché oggi come oggi per attivare il contenzioso, in particolare davanti ai giudici di pace, ci sono delle spese di bolli e mica bolli che alla fine conviene pagare la sanzione piuttosto che avventare. Il problema è un altro, è che noi abbiamo, nel contenzioso sinceramente io adesso non ho l'idea numerica, ma credo che tra l'80 e il 90% delle vertenze noi le vinciamo. Il problema non è il contenzioso, è chi non paga perché non paga. E tenete presente che c'è della gente che non paga perché non vuole pagare, diciamo così, di picca. C'è chi non paga perché non è in condizioni di pagare. Noi facciamo tantissime rateizzazioni, quasi al limite della legalità sugli importi, e io mi trovo persone che vengono da me, vengono con la fattura, soprattutto in inverno, questo, del gas e ed Enel mi dicono: guardi, io devo scegliere cosa pagare. Gli dico: guardi che se non paga la nostra rata, purtroppo l'importo raddoppia, dopo non può più fare niente. Devo scegliere cosa pagare, cosa farebbe lei? Ho detto: questa scelta la lascio a lei. Però abbiamo gente che ha fatto rateizzazioni sulle rateizzazioni, purtroppo non riesce ad arrivare a pagare. Poi abbiamo una percentuale di persone non irrilevante, perché vuol dire che intorno al 25% non è irrilevante, che non paga perché non vuole pagare questo tipo di cespite. Tenete presente che quando avevamo Equitalia, noi da tre anni abbiamo cambiato modalità di recupero di queste somme per quanto riguarda il titolo esecutivo. Noi adesso abbiamo delegato il comune di Albinea, perché è una persona, la dottoressa Cristina Montanari, mi scordavo il cognome, che ha un titolo abilitante particolare come esattore e può emettere le ingiunzioni fiscali. Tenete presente che noi prima con Equitalia difficilmente superavamo il 7-8% di quello che davamo da incassare, cioè a fronte di 100.000 euro portavamo a casa 7-8.000 euro, gli altri soldi non li vedevamo e sinceramente non sapevamo neanche più di tanto, al di là di quello che dicono i giornali, soprattutto nel passato, qual era, diciamo, l'insistenza nei confronti del debitore, perché comunque questo è un debitore, cioè è inutile che facciamo finta di non saperlo. Sicuramente con la presa in carico da parte dell'ufficio ragioneria del comune di Albinea c'è stato un numero di persone che si sono presentate al nostro ufficio per sapere come era messa la loro pratica, per sapere qual era il cespite, almeno il triplo. Vado sempre a sentimento perché non ho il dato, ma almeno il triplo rispetto a quello che succedeva prima con Equitalia. Vuol dire che comunque li trovano e fanno delle azioni di pressione. Traduco le azioni di pressione: fermi dei veicoli e cessioni obbligatorie del quinto dello stipendio, ovvero cessioni del quinto, qualora siano liberi professionisti, in particolare artigiani, dei contratti d'opera che hanno in corso. Li ho visti io personalmente, perché sono venuti da noi per chiedere come mai, come non mai, quindi è indubbio che la pressione è presente. Quindi il fatto che ci sia della gente che ha pagato in modo volontario perché ha fatto un errore non è corretto, che altri che non hanno pagato in modo volontario si trincerino dietro una possibile potenziale non capacità dello Stato o dell'ente locale di andare a recuperare questi soldi e non paghino. Purtroppo però le difficoltà sono sinceramente tante. Ci troviamo con diverse persone che sono formalmente nullatenenti, oppure sono stranieri, e questi sinceramente purtroppo sono diversi, che tornano nelle loro terre e è già molto complicato recuperare delle somme. Per chi di voi ha un'attività sa cosa vuol dire in Italia, cioè, se va all'estero diciamo già che è la cosa. Poi dopo c'è una cosa che sembra banale, ma banale non è: tutte le ditte che falliscono, nei fatti non ci si riesce a incunearle all'interno, neanche se vanno in liquidazione, nei fatti degli assi, men che meno degli assi ereditari, perché è vietato dalla legge, quindi chi è defunto la sanzione perisce con lui. Tutto considerato, noi abbiamo una capacità di incasso nell'immediato, come diceva giustamente il dottor Tagliavini, abbastanza elevata se la guardiamo in proporzione a quello che succede sul territorio. È ovvio che non è il livello di recupero che abbiamo in altri cespiti, ad esempio io penso all'ICI, che è ovvio che nel momento in cui uno non paga l'ICI però la casa ce l'ha, è un bene, ha dei timori di un certo tipo. Se io ho fatto degli atti con una macchina che nei fatti ho già demolito, oppure è una macchina che vale 300 euro, continuo a fare quello che ho sempre fatto, perché so che quel bene lì, anche se mi fanno un fermo, nei fatti non produce nessun risultato. Questo purtroppo è il sistema che abbiamo, e con l'ingiunzione fiscale abbiamo cercato di porre qualche correttivo, ma anche lei poi alla fine trova delle difficoltà, insomma, oggettive.
Grazie, nell'ordine a Fontana, Rossi, Tagliavini, non so se Carrara e Pasini vogliono replicare a queste. Vedo Carrara che in un...
Allora,
prego.
Era solo perché, cioè, la risposta non era questa, cioè nel senso che chiedevo. Allora, brevemente, stiamo discutendo di una delle due entrate sostanzialmente che ha questa unione, cioè i trasferimenti e le sanzioni, insieme al bilancio. Io chiedevo, dal momento che per verificare la attendibilità di quello che si dice a bilancio e capire se effettivamente le somme che sono state inserite sono realistiche o meno, io chiedevo, visto che il termometro diretto di questo tema è lei, al di là del fatto che, appunto, come si diceva, la riscossione è aumentata perché soprattutto chi deve pagare 40 euro di multa gliene chiedono 39 di contributo unificato da pagare, per poi sapere che anche se vince nessuno li restituisce quei 39 euro lì, quindi la percentuale di riscossione è aumentata perché l'incentivo tra virgolette è stato dato dalla legislazione che ha detto guarda, potresti anche aver ragione, ma intanto ne spendi tanti uguali e nessuno te li restituirà, perché nessuno dice, avrò visto una sentenza su 100 che dice che bisogna restituire il contributo che è stato versato, quindi voglio dire il motivo per cui si incassa di più probabilmente è questo, non, poi al di là del fatto che non voglio dire che non siate bravi a stabilire se la sanzione è fondata o non è fondata nel momento in cui la sollevate, ma un motivo principale per cui la percentuale di riscossione più alta è sicuramente questo, però la domanda era riferita al fatto appunto che rispetto a un periodo precedente si sono sollevate più o meno contravvenzioni e su queste contravvenzioni sollevate aperta parentesi, è chiaro che potete sollevare una contestazione a uno che non è residente del comune di Albinea, Vezzano, Quattro Castella, ma è di transito, però al di là di questo diciamo che tenendo questi percentuali residue rispetto alla maggioranza che probabilmente sono residenti qua, qual è la percentuale di pagato, perché se viviamo in un territorio, questo è quello che dobbiamo fare i conti, se viviamo in un territorio dove c'è un'alta percentuale di pagatori, diciamo così, rispetto ad anni precedenti, o se questa percentuale si è abbassata, se è una domanda che è possibile, alla quale è possibile dare una risposta per valutare il meglio, no? Il meglio quello che si è detto, poi dopo farò un'altra considerazione.
Prego Fontana.
Mi trovo un po' in difficoltà perché in corso d'anno sinceramente è un tipo di valutazione che il nostro sistema informatico non fa. Noi mediamente la facciamo almeno a 6 mesi passato l'anno, se non con il secondo pagamento volontario, che era quello sollecitato, dicevo prima, appunto, attraverso lettera semplice. Per cui sinceramente non riesco a dirle sul 2013 quale sia la percentuale di incassato sulle multe, diciamo sulle sanzioni elevate, anche perché c'è un gap di almeno 60 giorni che noi non riusciamo mica a sapere, nel senso che non sono mica ancora pagate queste sanzioni, oppure potrebbero pagarle come potrebbero non pagarle, mentre invece il dato che noi diamo all'ufficio ragioneria è un dato del cosiddetto elevato, cioè delle sanzioni che noi stacchiamo dei bollettari, indipendentemente dal fatto che vengano poi pagate o non pagate. L'entrata delle sanzioni è, io l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di dirla, un'entrata aleatoria. Se fossi io personalmente metterei a zero e farei tutto a plusvalenza, sono molto sincero, e così il nostro codice della strada non prevede e quindi dobbiamo fare delle valutazioni, cioè voglio dire, la contraddizione in termini è questa, se noi come Polizia Municipale fossimo bravi, dovremmo riuscire a fare talmente tanta prevenzione, talmente convincimento di non fare neanche una sanzione. Se noi non siamo bravi, dovremmo fare delle sanzioni. Allora il problema diventa un po' complesso da gestire nel concreto. Di fatto sappiamo che purtroppo c'è un dato storico che fa riferimento. Questo dato storico per noi sul 2013 è di sostanziale, molto difficile valutazione, perché abbiamo delle persone che, come è stato detto, sono andate via per mobilità o altro titolo, o oppure soggetti che sostituiscono persone ammalate che non sono della Polizia Municipale, che hanno altre funzioni tipo il messo, ma che di fatto sono svolte dalla Polizia Municipale perché il messo non c'è, è a casa. Oppure abbiamo avuto un operatore che per sua sfortuna è rimasto a casa quasi tutti i primi 6 mesi del 2013. Li raggiungiamo o non li raggiungiamo i 100.000 euro? Sinceramente qualche punto interrogativo ce l'ho. Se ne avessimo messi 3.000, dicevo sicuramente sì. 100.000 è un dato che storicamente può avere a dotazione organica piena una sua concretezza. Io però oggi ho avuto uno che mi è venuto a dire: guarda, io continuo ad avere male il petto, 4 giorni fa è andato al pronto soccorso con una minaccia di un infarto, non aveva niente, oggi è a lavorare, domani non lo so. Se mi viene a mancare una persona con i numeri che abbiamo, salta completamente l'organizzazione del lavoro. E quindi io fuori, uno da solo a fare le sanzioni, non ci posso mandarlo, perché avrete visto sui giornali cosa succede, anche se non sono addirittura da soli ci sono dei problemi di un certo tipo, dovendo coprire i 3 turni diventa complessa, insomma, la nostra. Noi presenti sul territorio ci siamo, però le sanzioni ovviamente ci vogliono in 2, non possiamo fare diverso.
Grazie Fontana.
Posso chiarirgli la situazione delle entrate?
No? Vuoi dire qualcosa tu, Michela? Prego.
Per le entrate delle multe, noi abbiamo nell'anno 2012 un accertato di 122.000 euro e multe fatte per 132.000 euro. Quindi il discorso di quest'anno è stato quello di dire: prevediamo una cifra inferiore, proprio perché si sapeva che si sarebbe dato avvio a un turnover e quindi non avremmo avuto per tutto il periodo le risorse per metterle per fare i controlli su strada. Però ritengo che la previsione che è stata data e che è scritta a bilancio, presumo, siccome i responsabili hanno responsabilità non solo di spesa ma anche di entrata, quindi il dato è stato valutato in maniera corretta e l'amministrazione sta lavorando per assumere e andare a settembre un'unità della Polizia Municipale che possa nella seconda metà dell'anno andare fuori per i controlli, non per fare le multe, per attivare i controlli e per vigilare sul territorio, che poi di conseguenza comporta questa entrata. Per quanto riguarda le entrate precedenti, quindi contenziosi e recupero crediti degli anni precedenti, dall'anno scorso abbiamo istituito il servizio recupero crediti congiunto dell'Unione, che prende in considerazione soltanto le multe, perché è l'unica entrata che l'Unione ha direttamente, non dai comuni e non dalla regione. Per quanto riguarda il servizio recupero crediti, siamo partiti dall'annualità del 2009, perché siamo partiti a maggio del 2012 più o meno, perché abbiamo dovuto costituire tutta la parte burocratica di questo tipo di attività. E nell'ultimo dato, a me dispiace perché non era oggi, però comunque vi facciamo avere i prospetti, il riscosso del recupero del 2009 si aggirava intorno al 40%. Che è una percentuale abbastanza alta rispetto a situazioni del genere, rispetto a Equitalia che faceva l'esempio di un 7-8-9%. Quindi adesso i dati del recupero crediti vi verranno consegnati, però non è previsto un recupero in entrata nel bilancio a pareggio di una percentuale più alta di questa che stavo dicendo adesso. E poi c'è sempre il fondo svalutazione crediti, che viene sempre inserito a tutela sia per il mancato introito di sanzioni degli anni precedenti, che anche come tutela per la parte del bilancio di quest'anno. Quindi non mi sembra un dato da contestare, questo anche rivolto al responsabile del settore, perché se c'ha come obiettivo di raggiungere 100.000 euro di multe, bisogna che si attrezzi per raggiungerle, perché la sua responsabilità non è solo quella di spendere x mila euro, ma anche di incassare la parte dell'entrata prevista all'interno del bilancio.
Grazie Schiena, mi chiede la parola Bigi.
No, solo una cosa per dire che, visto che il tema delle multe è una cosa che sta molto a cuore ai cittadini, e da una parte è vero che mettendo 100.000 euro, quelli che saranno, potrebbero essere o potremmo mettere, sembra quasi che ci sia l'idea che multare il cittadino è finalizzato a costruire il bilancio di un ente, sia esso il comune che l'Unione. In realtà però, ed è questa una cosa molto italiana, la multa viene data quando qualcuno non è in regola. Cioè, non è che se uno fa i 180 o anche i 71 in un centro abitato è colpa di chi gli dà la multa. Uno non deve fare i 71 a loro, i 180 in un centro abitato. Dopodiché noi, questo problema è che noi abbiamo un sistema talmente burocratico e ipergarantista, eccessivamente garantista. Chi prende la multa se la dovrebbe pagare? Se non è possibile andare al giudice di pace per una multa di 50 euro, tu hai preso una multa di 50 euro e te la paghi. Anche se fosse sbagliata, questo è il problema. Poi uno dovrebbe dire, poi dopo i 500 euro, perché non hai la patente, ti ritiro la patente, fai ricorso. Ma se prendi 50 euro, può essere anche che chi ti ha dato la multa si è sbagliato. Ma chi è che non fa un danno di 50 euro nel proprio lavoro, sia esso pubblico che privato? Tutti quanti. È veramente che il sistema, è che noi abbiamo un concetto giuridico per cui chi prende una multa c'è il sistema di garanzia. No, c'è il sistema di garanzia se uno viene accusato di omicidio, ma uno che prende una multa per una sosta vietata se la deve pagare. No, da noi vanno dal giudice di pace. Questo è il sistema che non funziona più in Italia. E per cui tutti andavano al giudice di pace. La strada dei 39 euro è giustissima. Io avrei tolto il giudice di pace, così saltavamo un passaggio, perché poi dal giudice di pace, nel 99% dei casi, il giudice di pace ti chiamava e diceva, insomma, qual è il problema? 12 punti, 600 euro, paghi 600 euro, non ti do i 12 punti. Beh, insomma, il 99% delle cause del giudice di pace, di questi grandi giudici, era questo sistema. Allora, noi dobbiamo anche dire, non è che, tanto per capire, mettiamo 100.000 euro in un bilancio perché dobbiamo dare 100.000 euro di prelievo forzoso ai cittadini, e che sappiamo che la gente fa delle cose non in regola, tra cui noi, perché anche noi prendiamo delle multe, e se vengono beccati noi presumiamo, quindi 100.000 vanno visti presumendo che ci sia X persone che fanno cose non in regola, non essendo sempre sulla strada, ne prendiamo solamente per 100.000 euro. Ma chi fa i 71 all'ora dove c'è scritto 50, può essere che il cartello era mal posto, può essere che non si vedeva bene, ma fevi 71 all'ora. E questo è un principio che noi dobbiamo poi anche cominciare a inculcare nei cittadini. Hai preso la multa? Tarangi. Perché sennò il sistema non può funzionare. Poi è un sistema ipergarantista dove ognuno tende a... Quindi questa è una cosa anche importante. Non è un problema se sono 100.000, non è che si fa bilancio. Però se la gente fa i 71 all'ora, dove bisogna fare i 50, fa i 71 all'ora. Scusate.
Grazie Bigi. Replica di Casini, prego. Cioè, richiesta di intervento più che replica, prego.
Sì, sarà anche perché Bigi mi stuzzica sempre il pensiero, che si fa fatica a rimanere tranquilli. O sarà anche perché l'intervento del sindaco di Quattro Castella non vorrei fosse promonitore. L'ultima volta che ha detto che facciamo una esercitazione della protezione civile è venuto il terremoto, allora adesso dico, aspetta un minuto, me li tocco con tutti gli debiti magari, perché questi li fanno davvero. Però per no, perché era lo stesso periodo, la stessa condizione, ho detto a vedere questo. In riferimento, tornando appuntino sull'aspetto relativo ai 100.000 euro. Intanto abbiamo un paese dove ci ha abituato per somma di capi a dire che è tutto possibile, perché anche questioni molto più gravi, quando arrivano lì, hanno l'indulto, hanno tutte le attenuanti del caso, quindi la costanza e la cultura del dire no, non tocca a me, prima di rimuoverla dalla mente ne passa. Ma nella sostanza relativa ai 100.000 euro è comunque la seconda voce del bilancio. Io la posso vedere con molta filosofia, però se togliamo il passaggio che viene dalla Regione, la voce più consistente è quella. Dopodiché io farei un passo indietro, avvolgendo il nastro, mi limiterei a dire, lasciando un attimo quello che è il provente, ma è quello che è sulla strada che mi preoccupa, cioè quando il comandante dice io per condizioni di mancanza d'organico, turnover e vi discorso, non riesco a perseguire obiettivi fissati dal bilancio preventivo, mi denuncia che ha carenze per quanto riguarda il controllo del territorio, che è un aspetto il bilancio economico, ma subito dopo è il controllo del territorio che viene a mancare. E qui a Vezzano noi ne abbiamo a larghe vedute una dimostrazione sul pratico, perché non so per come o per cosa, quando lo vedo lo saluto volentieri il nostro comandante. Però un ragionamento va fatto, perché comunque sia aziende di recupero crediti concessi o non concessi, la maleducazione della strada è grossa ed è marcata. Non bisogna aspettare il sinistro per dire abbiamo un problema di viabilità, abbiamo un problema di controllo e di educazione. Io l'altro giorno, anzi sabato a Carpinetti, ho visto persino la polizia provinciale che comincia a fare il lavoro che una volta era rilegato solo alla stradale e ai vigili urbani. In alcune zone di questo territorio, chiaro, li vedo, spesso li penso. Quindi un passaggio, essendo che siamo in ragionamento di bilancio, un passaggio, un'attenzione diversa rispetto all'organico e rispetto alla mission, che non è solo di bilancio, ma è soprattutto, continuo a insistere, è una questione di tutela di chi per strada ci vuole andare con un minimo di sicurezza, dobbiamo riprenderlo con un ragionamento che, se è andato in un verso fino adesso, non è detto che possa essere migliorato e aggiustato. Quindi era una considerazione, tanto per dire che le buone intenzioni del sindaco Bigi sono buone, però quando fanno riscontro con una cultura italiana che è tutto possibile, in particolar modo con gli stranieri non la pagano in Italia, la multa, gliela possiamo fare, ma o arriviamo a sequestrargli il veicolo come fanno loro quando andiamo a casa loro, o altrimenti si sentono liberi di essere anche un po' pirati nel nostro sistema. Quindi c'è da rivedere anche queste condizioni. Essendo che il sindaco di Quattro Castella lo vedo spesso andare a Roma, se fa una segnalazione in merito può essere che sia più significativo anche il futuro della viabilità locale. Grazie.
Grazie Casini. C'era Fontana che voleva...
Non vorrei rompere qualche schema, ma mi corre l'obbligo professionale e anche in qualche modo morale di fare una precisazione. Il comandante della Polizia Municipale non è il responsabile del cespite, degli introiti, delle sanzioni del codice strada. Lo è dal punto di vista bilancistico, nel senso che è colui che si cura degli incassi, ma non è come responsabile dell'ICI, che ha un tot di immobili e portanto in base al tot di immobili deve portare a casa un tot di ICI. Perché se io anche fossi il più bravo comandante del mondo, anzi il meno bravo comandante del mondo, e avessi degli operatori che si nascondono dietro agli spigoli e fanno tutte le insidie del mondo, ma ho dei cittadini che passano dal mio territorio che sono bravissimi, io non raccolgo neanche un euro. Quindi la responsabilità del comandante è quella di organizzare al meglio, con le risorse umane e tecnologiche che ha, il presidio del territorio, come è stato detto anche prima, ed è questo il vero mio obiettivo. Devo organizzare tot servizi di controllo sulla velocità, tot servizi di controllo sull'alcol, tot servizi di controllo sulla sosta. Questo comporta e porta delle sanzioni, è un dato storico, perché è innegabile che dal punto di vista concreto questo lo porta, ma non è automatico. Per capirci, io non mi sento sminuito professionalmente se al 31-12 non raggiungo i 100.000 euro con le risorse
tecnologiche e umane che ho, mi sentirei professionalmente non idoneo, non adeguato se non raggiungo gli obiettivi che mi sono stati dati con le risorse che ho chiesto e che mi erano state preventivate all'inizio dell'anno. Questo sì, ma sul numero dei servizi, cioè sul numero dei servizi di autovelox, sul numero dei servizi per l'etilometro, sul numero di servizi di controllo del territorio. Se da questi discendono delle sanzioni è, ribadisco, fisiologico, è un dato storico, però dobbiamo tenere anche presente che queste sanzioni, purtroppo, in un bilancio molto ridotto come quello dell'Unione, diventa un cespite importante. Nei fatti, nel nostro sistema, dovrebbero essere utilizzate per particolari spese che andrebbero fatte nella misura in cui ci sono gli introiti, cioè spese che non sono in qualche modo vitali per la struttura, perché se no, se non ci sono, ribadisco, l'entrata da sanzione è un'entrata aleatoria, ci può essere come non ci può essere, non è l'entrata dell'ICI, l'immobile c'è, meno che non venga il terremoto che crolla.
Grazie. Grazie Fontana, non so se ci sono altre richieste di intervento. Pasini, una replica.
Una breve replica la vorrei fare, perché io sono d'accordo con il comandante che l'entrata delle multe è aleatoria e a maggior ragione ho avuto conferma dal comandante di quello che ho detto prima, e cioè che allora in bilancio non si possono mettere 100.000 euro o 80.000 euro chi offre di più, cioè si mette un dato un attimino ancora più cauto dei 100.000 euro e soprattutto non si dice lei però comandante si organizzi perché i 100.000 euro che noi abbiamo messo in bilancio deve cercare di raggiungerli, così come ha detto la dottoressa Schiena prima. Poi capisco il ragionamento che fa il comandante e lo approvo, è aleatorio, potrebbe anche non entrare neanche 10.000 euro, però insomma cerchiamo di non creare troppo scollamento tra quello che è un'esigenza di bilancio politica e quello che invece è la realtà quotidiana, e mettiamo dei dati che si avvicinino il più possibile alla realtà, se no siamo costretti come l'anno scorso a fare poi una revisione perché effettivamente le cose poi non erano come erano state preventivate.
Grazie Pasini. C'è Carrara che replica anche
caldo, vedo che si continua a sventolare sempre più forte il ventaglio, però cioè, vado anche oltre, cioè dico qua non era un appunto che almeno per quanto mi riguarda, ma penso di parlare anche a nome degli altri, che si fa al comandante qua, cioè il problema è c'è un'organizzazione di un servizio che già quello che mi sembra di aver capito per essere cauto appunto è che non è organizzato in modo completamente adeguato per colpa del turnover, chiamiamolo di quello che volete, però c'è un servizio che a causa di queste lacune a mio avviso non può consentire di avere un dato così come previsto di entrata. L'organizzazione è chiaro che è demandata al comandante, ma i mezzi gli vengono dati da questa amministrazione, quindi non è un problema di il motivo della sanzione se è da imputare a come si diceva a un problema di morale dell'amministrazione che vuole sanzionare o non sanzionare, il motivo per cui vuole sanzionare, cioè è un problema di sicurezza innanzitutto se la sicurezza va data la conseguenza è la sanzione, poi sia un punto di vista quello del garantismo o un garantismo, se vogliamo arrivare appunto come altri paesi anche a sanzionare con pene detentive certi tipi di sanzione, questo sta alla legislazione della maggioranza a deciderlo, sicuramente gli effetti possono essere più deterrenti o meno, però il problema è l'organizzazione di questo servizio che a mio avviso ha delle lacune che portano a non giustificare
giustificare questi dati che oltretutto ci troviamo sempre a rivedere. Quindi prima sarebbe da rivedere qual è l'organizzazione, quali sono gli obiettivi realistici e poi ci ritroveremo a riparlarne, ma così non è un problema di la sanzione è giusta o è sbagliata. La sanzione, c'è una legge che lo prevede, non lo decide il comune se la sanzione va data o non va data, non penso che possa deciderlo neanche il comandante. Nel momento in cui accerta una violazione la deve dare. Il problema è in grado di poter accertare queste sanzioni per questi importi? Ecco.
Grazie. Carrara, mi richiede la parola Bigi.
No, non vorrei portare avanti, però dobbiamo essere molto, secondo me, anche chiari, franchi tra di noi. Cioè, da una parte ci sono le linee, tra virgolette, politiche, che sono, ad esempio, nel nostro caso, anche la sicurezza stradale, eccetera, eccetera. Dall'altra parte ci sono difficoltà oggettive, legali, quello che abbiamo detto, anche di personale, e dall'altra, come è chiaro, io vorrei essere, ma l'ho scritto anche sui giornali, c'è anche una scelta, visto che noi, non è che la Polizia Municipale, come qualsiasi nostro dipendente del comune, è una marionetta che fa esattamente quello che noi vogliamo. Quindi il problema della Polizia Municipale in generale, non nel nostro caso, ma in generale, è che lo Stato gli dà troppe cose da fare, troppe, perché arriva la lettera della Questura, che quando c'è una partita al sabato alle 8 dice che la mattina dopo, per una partita con 12 spettatori, si chiede che la Polizia Municipale sia presente, per cui dopodiché c'è anche da rispondergli, visto il personale che è presente, non possiamo essere presenti, ok? Allora, da una parte abbiamo tutto l'universo mondo che casca sulla Polizia Municipale, tutto. Per cui la Polizia Municipale non fa più solo sicurezza sulla strada, fa sicurezza del lavoro, si occupa di danni ambientali, fa la protezione civile, fa i controlli edilizi. Da una parte tutto questo carico di lavoro, invece di essere espulso, in generale la Polizia Municipale ama introiettarlo, perché tendenzialmente, e lo penso, è molto più interessante andare a fare educazione stradale nelle scuole che fare la multa a un tizio di 2 quintali incavolato in canottiera che ha fatto i 71 in un centro abitato. Quindi noi come sindaci, come unione, abbiamo anche questo problema, che abbiamo un sottodimensionamento della Polizia Municipale, comunque non per scelte politiche nostre dell'Unione, ma perché sono chieste troppe cose alla Polizia Municipale, e questa cosa qua rende ancora più difficile per noi gestirla, perché quando uno deve fare 20 cose e ne può fare 10, sceglie automaticamente queste 10 cose che, siccome tutte 20 sono obbligatorie, non tutte sono. Quindi, da una parte, noi cerchiamo di fare una scelta importante sulla sicurezza stradale, ma veramente le funzioni che sono in capo alla Polizia Municipale sono troppe, ed essendo troppe danno una certa anche flessibilità alla Polizia Municipale stessa di sceglierle. E poi non solo, e poi la Polizia Municipale fa quello che fanno altre polizie, e altre polizie, ad esempio la Polizia Provinciale, fa quello che fa la Polizia Comunale, per cui in Italia noi abbiamo troppe polizie, siamo il paese europeo che ha più polizie di tutta Europa e nessuno sa cosa fa. Quindi davvero, da una parte recepiamo assolutamente questo vostro indirizzo di puntare sulla sicurezza stradale nel senso più ampio e di focalizzare meglio le attività, e su questo facciamo appello al comandante. D'altra parte però, a tutti noi che poi facciamo attività politica da una parte o dall'altra, sappiamo che questo è un sistema che permette troppa flessibilità anche agli stessi operatori di scegliere quello che fanno, perché non è possibile che la Polizia Municipale, cioè sfido chiunque di noi a essere uno che conosce tutto sulla sicurezza del lavoro, sicurezza stradale, protezione civile, protezione ambientale e quant'altro. E vi dico, dopodiché ognuno si professionalizza su quello che più gli piace, e questo poi è il dramma degli amministratori, che hanno poi gli operatori che scelgono quanto più preferiscono. E anche nelle ultime settimane sui giornali ci sono varie polemiche sul fatto di cosa deve fare la Polizia Municipale e dei vari regolamenti. Tutto non può fare sicuramente. Noi abbiamo con questi 100.000, noi diciamo semplicemente, per noi la sicurezza stradale, essendo un'unione su un crocevia di una statale, di una provinciale, per noi è importantissima. Cercheremo a noi di supportare la nostra Polizia Municipale perché lo faccia nei tempi, nei modi migliori, e chiediamo alla Polizia Municipale di focalizzare in questo la propria attenzione, sapendo però che le difficoltà sono oggettive.
Non condivido le ultime affermazioni che avete fatto rispetto ai 100.000 euro, perché se guardo e mi confronto con chi ci sta intorno, vedo che nella Valdenza, che hanno 55.000 abitanti, noi abbiamo circa 22, quanti siamo ormai abitanti, hanno nel 2012 incassato 650.000 euro e hanno 30 agenti, e hanno previsto nel 2013 750.000 euro con un fondo di svalutazione di 100.000 euro. Noi stiamo mettendo 100.000 euro, un fondo di svalutazione di 45, di 25. Abbiamo 7 agenti con l'opzione di andarne a assumere 2 entro la fine dell'anno, e ho già da 4 mesi dato disposizioni che venissero assunti, e quindi mi chiedo anch'io perché la burocrazia ci metta così tanto a metterci dal momento della decisione nella disponibilità di assumere del personale così importante, ma qui si possono giustare solo mobilità, quindi devi trovare le persone che si spostano da una parte all'altra, altrimenti non puoi assumere niente, stando attento a che quelli che si spostano non siano i peggiori, perché altrimenti non hai fatto un acquisto ma hai fatto un danno, e ci stiamo particolarmente attenti a questo aspetto. Quindi la nostra simulazione, una simulazione attendibile, mi auguro che quanto prima le procedure di assunzione di questo personale avvengano. Se queste avverranno, come io speravo già 2 mesi fa, spero che vengano entro il mese di agosto, al massimo settembre. Ci sono altri 5 mesi dove questo obiettivo, con maggior personale assolutamente in linea e anzi molto più cauto rispetto a quello che hanno previsto altre unioni, semplicemente perché il nostro input non è sanzionate e basta. Poi dopo si vede anche che gli agenti più bravi sono anche quelli che stanno più su strada e fanno anche più sanzioni, e quindi la tendenza a non voler stare su strada per non fare sanzioni e far lavoro di back office è molto diffusa, e noi cerchiamo di contrastarla, ma non perché vogliamo fare delle multe, ma perché vogliamo presenza sul territorio, e questi due elementi sono abbastanza correlati: presenza sul territorio e sanzione nei confronti dei comportamenti scorretti, fermo restando che il nostro input, lo si vede ai numeri, è quello di non voler far cassa con questo servizio. E con questo abbiamo concluso, vero? Non diciamo nient'altro, perché
mi chiede parola Poletti. Grazie Tagliavini.
Ma telegraficamente, poi c'è anche il responsabile dell'ufficio personale, mi unisco a quanto diceva Tagliavini, rispetto a quelle due figure che sono in via di completamento come pianta organica della Polizia Municipale. L'accento in questi mesi è stato messo molto sulla ricerca e il reclutamento del personale, e soprattutto sulla selezione all'entrata. E questo che molto probabilmente può aver portato anche un qualche ritardo, però voi capite bene la delicatezza del ruolo che anche un agente in unione va a ricoprire, e naturalmente con delle assunzioni che girano soltanto, come si diceva prima, per mobilità, abbiamo naturalmente una platea molto meno estesa di agenti che possono venire e partecipare ai nostri concorsi. E solo questo, l'idea è quella, effettivamente l'input che è stato dato anche politicamente, di essere molto stringenti all'entrata, tanto che, come rilevava prima la Pasini, ci siamo anche serviti di personale specializzato nelle commissioni per andare a vagliare quelle che sono le attitudini personali degli agenti che andiamo a selezionare. Quindi anche questo è un criterio ed è un elemento di valutazione che andrà, deve essere preso sicuramente in considerazione. Grazie.
Allora, noi per legge possiamo dar corso a delle procedure di assunzione dopo che abbiamo espletato una comunicazione alla funzione pubblica, perché se ci fosse del personale in disponibilità la funzione pubblica ci potrebbe mandare qualcuno per il profilo richiesto e noi dovremmo prima di tutto assumere questa persona. La funzione pubblica si prende dai 2 ai 3 mesi. Nel frattempo noi invece acceleriamo le procedure emettendo dei bandi di mobilità pur in presenza di un blocco assunzionale generalizzato, subordinando l'assunzione all'esito negativo delle procedure di disponibilità. Questo proprio per accelerare, e questo noi lo abbiamo fatto. Poi c'è un altro discorso, ed è il fatto che i datori di lavoro e pubblici, gli altri enti ai quali noi rivolgiamo questa richiesta sul nostro territorio nazionale, hanno carenza di personale esattamente come noi, quindi a volte danno dei nulla osta condizionati alla mobilità, che a noi non servono, diciamo così, perché noi abbiamo bisogno di nulla osta perfetti che consentano poi nel giro di poco tempo di disporre dell'unità di cui abbiamo bisogno. Quindi in presenza di nulla osta non utilizzabili, diciamo così, siamo costretti a riaprire magari i termini e a dare la possibilità di attivarsi da parte dei dipendenti di quelle amministrazioni per avere un nulla osta utile. Dopodiché, in presenza di un nulla osta, finalmente noi dobbiamo verificare l'adeguatezza del soggetto al profilo da ricoprire. Non da ultimo, diceva il comandante, che è un vincolo regionale, con anche l'intervento, nel caso specifico, di una psicologa del lavoro che emetta un giudizio psicoattitudinale alla mansione. Quindi magari professionalmente, visto che il lavoro lo fa, il soggetto è preparatissimo ed è idoneo, ma potrebbero esserci anche delle problematiche di altro tipo. Quindi noi abbiamo, diciamo, concluso una procedura di mobilità oggi e dobbiamo concordare con l'ente di destinazione l'eventuale trasferimento, e aspettando comunque che la funzione pubblica ci liberi da qualsiasi vincolo. L'altro bando è pronto, quello di cui si parlava per la seconda unità, quindi appena, diciamo, finito questo, vediamo per farlo uscire e vedere, appunto, sempre per mobilità, se qualche ente ci dà dei nominativi da selezionare e da valutare.
Grazie. È chiarissimo perché questo paese qua non funziona. Perché quando c'è da assumere uno, c'è da fare la Via Crucis. Quando c'è da licenziarlo, ci vogliamo la stessa Via Crucis per cui non ci disse. Per cui è tanto lento l'entrata e quasi impossibile l'uscita. Questo è il problema. No, io ringrazio l'intervento esplicativo, precisissimo.
Grazie a Pasini, grazie a Vigi, non so se qualcun altro ha intenzione di richiedere o effettuare un intervento. Romani, prego.
No, a questo punto la mia è una dichiarazione di voto più che andare espressamente nel bilancio. Buonasera a tutti, scusate. Allora, intanto anche la discussione di questa sera secondo me conferma le mie perplessità su quello di cui si sta ragionando. Mi riferisco a questo: il bilancio, meno male, sono 10 righe, cioè è un bilancio che si compone da entrate che sono trasferimenti. L'unica entrata variabile è l'unico motivo per cui stiamo discutendo, giustamente, perché qua bisogna impostare, bisogna mettere sul piatto quello che è una politica di prevenzione stradale, una politica di sanzione, perché è anche giusto che chi sgarra venga perseguito, ed è anche giusto che un bilancio non si debba reggere su delle sanzioni amministrative dovute a infrazioni stradali. Il mio no a questo bilancio, che va, sì, mi riferisco che in anni passati mi ero astenuto, va non per il bilancio tecnico, va invece per un quadro un po' più generale, vorrei dire questo, per la situazione di torpore in cui è questa Unione. Noi 4 anni fa, da sempre, ci siamo detti favorevoli a questa Unione, abbiamo sempre sperato che col tempo si andasse verso in una certa direzione. All'interno di questo Consiglio altre volte ho sollevato il problema, però non mi sembra che ci sia la folla di persone. Comunque io vado avanti per questa strada. Mancano, secondo me, le prospettive per dei passi in avanti. Cioè siamo qua che stiamo discutendo su come impostare, manca un vigile, un mezzo vigile, tre quarti di vigile. Questa è la tristezza. Cioè, invece dovremmo ragionare su altre prospettive, che sono quelle di arrivare, come stanno facendo in altre parti, nonostante che già una volta mi fosse stato detto che devono cambiare le legislazioni, però ci sono comuni che si stanno muovendo in mezzo a mille difficoltà, che comunque cominciano a portare il dibattito in mezzo ai cittadini. Noi ce ne guardiamo bene da fare questo, che è quello di andare il più possibile verso una unificazione dell'Unione, e probabilmente, penso che certi problemi forse verrebbero anche un po' attutiti, perché se è vero che certe soluzioni portano economie di scala, probabilmente si potrebbero anche trovare le risorse per potenziare servizi rispetto ad altro. Però mi sembra che su questo argomento ci sia un rumoroso silenzio, proprio uso questa contraddizione, insomma, c'è un silenzio tombale, e questo mi dispiace molto, perché sarebbe, ritengo giusto, cominciare a portare questo dibattito in mezzo ai nostri cittadini, perché forse, ritengo, poi dopo si lascerà loro il risultato finale, come si sta facendo con referendum, che a volte vanno in senso contrario di quello che gli amministratori hanno deciso, però ci si mette almeno in discussione, e secondo me è ora che si cominci a guardare un po' più in là del vigile e del mezzo vigile.
Grazie Romani. Non so se ci sono altre richieste di intervento, se non ce ne sono direi di passare alla votazione del punto 2. Non vedo richieste, mani alzate, bene, possiamo allora procedere alla votazione sul punto 2, esame d'approvazione del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione previsionale programmatica 2013-2015. Chi è d'accordo è pregato di alzare le mani. Maggioranza. Contrari. Le minoranze. Astenuti. Non ne vedo, approvato a maggioranza. C'è da votare l'immediata esecutività del punto 2, quindi chi è a favore è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari. Le opposizioni. Astenuti. Non ne vedo, medesima votazione, uguale a quella precedente. Bene, ringrazio Rossi, Pasini, Mattioli e Fontana per i loro contributi. Passiamo al punto 3.
Buonasera.
Nuova convenzione con la Regione Emilia-Romagna per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna per i servizi di e-government. Approvazione.
Dico prima due cose.
Relazione a Bigi e poi dopo seguirà l'intervento di Pierangelo Felici. Prego Bigi.
No, solo prima di passare all'aspetto più tecnico, volevo solo dire una cosa che però va in questa direzione. Questo è un servizio che, nonostante tutte le difficoltà, dove ad esempio non riusciamo ancora a fare il wifi libero, di ieri nel decreto fare, sembra che ci sia l'ennesimo cavillo che impedisce di far sì che si abbia un wifi libero nelle varie, wifi libero vuol dire che uno si connette senza dover prendere una parola d'accesso o quant'altro. Quindi, nonostante questo panorama nazionale che non ci aiuta, nonostante che l'informatizzazione non è la panacea di tutti i mali, sicuramente, e d'altra parte con le difficoltà che per anni, e lo si dice anche all'interno delle riflessioni che si fanno in questi incontri, l'informatizzazione è stata sempre molte volte vista anche all'interno delle nostre strutture come la sostituzione della carta, che non è così, dopo si vedrà nei vari servizi, cioè non è che basta informatizzare il pezzo di carta che funziona, anzi in questo caso diventa un doppione. Questa è stata la lentezza di alcune procedure. C'è da dire però che come Emilia Romagna, noi con questa convenzione, noi per 5 anni aderiamo a una convenzione con la Regione per poi partecipare a tutta una serie di servizi che sempre di più noi stessi stiamo utilizzando. E come Unione il servizio dell'informatica è stato il servizio che fin dall'inizio è stato presente e continua a essere utilizzato. Ma si hanno possibilità di fatto, soprattutto per comuni come i nostri 3, come la nostra Unione, che non è tra i più grossi, di poter partecipare a servizi che altrimenti sarebbe assolutamente impensabile poter gestire o solamente impostare. Quindi diciamo che la partecipazione a questa convenzione della Community Network dell'Emilia Romagna dà sicuramente la possibilità anche a comuni come il nostro, più piccoli, che non sono le comuni capoluoghi di provincia, di partecipare a servizi, grazie mille, che sempre maggiormente diminuiscono la burocrazia dei nostri uffici e accelerano anche queste pratiche. Dopodiché, visto che prima parlavamo delle multe, il comparto della motorizzazione è tra i comparti che ancora è più cartaceo, perché provate a fare un cambio di passaggio di macchine, siamo ancora, mentre negli altri paesi basta un click, si dice. Invece in altri servizi credo che come Emilia Romagna stiamo andando molto avanti per quanto riguarda i tributi, anagrafe, servizio tecnico, si stanno facendo, io ho visto solamente in questi 4 anni dei passi da gigante, che vorrà dire anche giustizia, anche fiscale, perché poi verificando i vari servizi a livello informatico tra anagrafe, servizio tributario e servizio tecnico, chi è fuori dallo schema lo si vede subito. E quindi io penso che questo discorso della Community Network, che ci sembra ancora agli albori, sembra il futuro, in realtà siamo noi un po' al passato, oggi è il presente ed è probabilmente una delle cose che permetterà anche ai nostri comuni di risparmiare notevolmente soldi e di accelerare le pratiche verso i nostri cittadini. Come? Lascio la parola a lei.
Buonasera a tutti. In sostanza la delibera che è alla vostra approvazione è il rinnovo di una convenzione già in essere fra i 3 comuni costituenti l'Unione, la Regione Emilia-Romagna e gli altri comuni della Regione. Circa 5 anni fa la Regione Emilia-Romagna ha proposto di costituire un gruppo, un raggruppamento tra gli enti locali della Regione, che è stato definito Community Network Emilia-Romagna, in breve CNER, che è un accordo quadro, cioè una convenzione non onerosa che prevede che tutte le attività di e-government, cioè di gestione infotelematica dei procedimenti connessi al governo del territorio, vengano in qualche modo concordati e sviluppati da ogni territorio secondo degli standard condivisi. 5 anni fa, quando è nato questa idea, tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna, nessuno escluso, hanno approvato la convenzione e hanno aderito. La convenzione è scaduta a fine giugno scorso, quindi ormai da pochi giorni, e questa nuova convenzione rappresenta sostanzialmente il rinnovo di quella precedente. Una nota metodologica per sgombrare il campo da possibili dubbi: non è un rinnovo tecnicamente, ma una nuova convenzione per la semplice ragione che nella prima occasione, 5 anni fa, è stata fatta una convenzione unica fra tutti gli enti. Anche oltre le aspettative non c'è stato nessun comune in regione a tirarsene fuori, diciamo, al di là delle varie amministrazioni che lo governavano, e quindi è stato particolarmente complesso gestire la fase contrattuale della convenzione per delle cose anche banali, tipo che doveva essere materialmente firmata da tutti i sindaci. Per evitare di sovraccaricare di burocrazia questo rinnovo, è stata fatta la proposta da parte di Regione di fare una nuova convenzione, che quindi parte da adesso, pur avendo gli stessi contenuti della precedente, che essendo nuova verrà sottoscritta tramite firma digitale e scambio fra le amministrazioni via posta elettronica certificata, anche perché sarebbe abbastanza assurdo che oggi facessimo una convenzione che si occupa di government e poi mandiamo i sindaci in giro a Bologna a firmare della carta. I contenuti però sono sostanzialmente gli stessi di prima. La ragione che sta dietro l'ipotesi di convenzione è sostanzialmente quella di prendere atto che se si lascia che ogni amministrazione vada in ordine sparso, nella maggior parte dei casi, cioè nel caso delle amministrazioni non grandi, quindi non i capoluoghi di provincia che hanno magari un servizio informatica molto sviluppato, ogni comune ricadrebbe nell'area di una o più software house e si troverebbe a gestire il proprio cambiamento organizzativo, che deriva in buona parte dal cambiamento tecnologico, secondo le scelte non dell'amministrazione stessa, ma della software house che ha fatto l'offerta che appare migliore. Questo in termini ad esempio di formati. Una delle problematiche di tipo informatico, ma più facile da capire, è che nel momento in cui i dati della mia amministrazione sono in un formato informatico di proprietà di un privato, per quanto possa essere ottimale questo formato, c'è una cessione di sovranità, perché io sarò comunque legato a quel privato, a quella software house, e nel momento in cui ritenessi che è più conveniente per il mio territorio spostarmi su qualcun altro, mi troverei nella situazione di dipendere dall'assenso, o meglio, pagare l'assenso di qualcuno. La ratio della community network è invece stabilire degli standard aperti a livello regionale e far sì che le amministrazioni, i comuni, vedremo dopo perché ne stiamo discutendo a livello di unione, non di comune, i comuni che aderiscono si impegnano a fare le scelte nella maniera più libera possibile con i fornitori che ritengono più opportuni, ma secondo degli standard condivisi. L'effetto è che si slega l'amministrazione da questo o quel fornitore e gli si permette di fare una scelta variabile nel tempo che possa essere la più conveniente possibile per l'amministrazione stessa. Un esempio concreto, partiamo da che cosa è stato fatto in questi 5 anni. Dall'accordo quadro, che come dicevo prima è una convenzione non onerosa, quindi nessuno si impegna a spendere nulla per aderire, derivano dei subaccordi su progetti concreti. Ne cito 3 di progetti concreti che sono derivati dall'accordo CNER e che sono già arrivati alla realizzazione o sono comunque in corso d'opera. Uno è il fatto che tutti i 3 comuni che costituiscono l'Unione hanno potuto aderire alla società Lepida e all'accordo quadro di Voice over IP tramite la community network gestito da Lepida. Lepida è la società di informatica della regione Emilia-Romagna, a cui anche i 3 comuni qua rappresentati sono azionisti, che permette di trasferire la voce tramite i centralini moderni, i centralini Voice over IP, sulla rete di connettività regionale. Questo significa in pratica che ciascuno di voi, quando si reca in comune o in una qualunque delle sedi comunali, anche decentrate, quindi anche le scuole, alza la cornetta e telefona a un altro comune della provincia o della regione, magari per parlare con un vostro collega, un omologo di un altro ente, non spende quello che spenderebbe da casa o dal proprio ufficio, non spende una tariffa ridotta, magari molto conveniente, ma spende 0. Questo perché il centralino riconosce che la chiamata parte da un ente associato CNER ed è indirizzata ad un ente associato CNER, ovviamente se telefonate a un privato no, e quindi non la indirizza sulla rete telefonica di Telecom, ma la indirizza in formato voice over IP, in formato simile a Skype per chi lo usa, sulla rete di Lepida, cioè sulla rete pubblica regionale. Questa è una cosa che è attiva circa da un anno e mezzo, quindi da un anno e mezzo ogni volta che ciascuno di voi, cito voi, ma ovviamente vale per tutti i dipendenti, vale per chiunque telefoni dagli enti ad un altro ente della regione, non spende più nulla. Un'altra delle cose che sono già in dirittura d'arrivo, nel senso che è stata fatta tramite la CNER la realizzazione, adesso si tratta di implementarla su ogni ente, è il sistema di pagamento automatizzato online, che si chiama Payer. È ad esempio fra i progetti che i tre comuni dell'Unione hanno approvato recentemente, che quindi stanno via via implementando sui loro siti. È abbastanza anacronistico che ormai un ente pubblico non permetta ai propri cittadini di pagare online in maniera automatizzata su internet tramite il proprio portale, quando la gente si sta abituando a comprare biglietti d'aereo, libri o qualunque altra cosa su internet. Dotarsi di un sistema di pagamento online autonomamente porterebbe due problematiche. Intanto una certa spesa, perché l'infrastruttura che sta dietro un sistema di pagamento online è abbastanza cara. In secondo luogo ci si legherebbe ad un fornitore, la cosa più naturale potrebbe essere legarsi al proprio tesoriere, cioè alla banca che in questo momento ha la concessione attiva di gestire i flussi finanziari. Sarebbe comunque un grosso problema, perché le convenzioni di tesoreria per legge scadono ogni 3 anni, possono essere rinnovate solo una volta, quindi comunque ci si legherebbe a qualcuno sapendo che molto probabilmente dopo un certo numero di anni questo cambierebbe e saremmo da capo portando altre spese. Per cui in ambito CNER, in ambito di questa community, è stato deciso di definire degli standard di pagamento online, creare un sistema che gira materialmente sui server della regione che si chiama Payer e che può essere utilizzato in maniera telematica, sempre attraverso la rete Lepida, dalle amministrazioni che aderiscono e che ne fanno richiesta. Credo quindi che, visto che la Giunta dell'Unione ne ha parlato qualche mese fa, si stiano definendo per ogni comune, perché poi ogni comune ovviamente decide in maniera autonoma quali servizi far pagare online, che passeranno tramite questo sistema condiviso. L'ultimo che cito è una cosa a cui faceva riferimento il sindaco Tagliavini prima, cioè la decisione di analizzare i flussi documentali all'interno degli enti per dematerializzarli, cioè per ridurre la quantità di carta che circola all'interno degli enti. Si è deciso di partire dagli atti amministrativi. Anche in questo caso molte software house propongono dei sistemi più o meno dematerializzati, però nel momento in cui io decidessi di convertire le mie delibere nel formato che mi propone questa o quell'altra software house, se decidessi poi in un secondo momento di cambiare software di gestione delle delibere, potrei avere dei problemi. Per ovviare a questi problemi, anche qui c'è un accordo nell'ambito della Community Network, in questo caso si chiama Docker, che prevede degli standard documentali condivisi, aperti, cioè materialmente come a livello tecnico i documenti devono essere formati, firmati digitalmente e conservati, e fa sì che gli enti che aderiscono facciano sviluppare le soluzioni software alle proprie software house secondo quel formato. Questo significa, ad esempio, che se le delibere che in questo momento vengono gestite tramite un software di Alle Informatica, per fare un esempio concreto, si decidesse di cambiare software fra 1 anno, 2 anni, 10 anni, basterebbe fare un'analisi comparativa delle offerte delle varie software house, acquisire quella che viene ritenuta la scelta migliore e i dati oggi come fra 10 anni resterebbero nella piena disponibilità dell'ente senza pagare sistemi di conversione, senza dover chiedere permessi, assensi o spese di uscita alla software house che si decide di abbandonare. Cioè ci si riappropria dei propri dati. E questo oltretutto è anche nell'ottica del famoso piano di government 2015, quello pubblicato qualche anno fa dal governo centrale, che indirizzava gli enti pubblici locali verso l'utilizzo del cosiddetto open source. Questo è un open source effettivo perché sviluppato esclusivamente per conto degli enti pubblici dell'Emilia Romagna e che quindi chiede alle software house private di adeguarsi. Se qualcosa non è chiaro, ovviamente sono a disposizione per eventuali domande. Un'ultima nota riguardo a quello che dicevo prima, cioè perché ne stiamo discutendo nel Consiglio dell'Unione e non nei consigli comunali, perché nel frattempo, cioè in questi 5 anni, è stata costituita l'Unione. Le giunte dell'Unione hanno esaminato la convenzione e hanno preso atto del fatto che la funzione informatica, telematica e di e-government è stata trasferita all'Unione e quindi per competenza è questo Consiglio che deve deliberare in merito.
Grazie Felici. Mi rivolgo ai consiglieri per eventuali richieste di intervento o di chiarimento. Vedo dei visi... accaldato. C'è Bergianti, ne hai facoltà, prego.
No, io devo ringraziare intanto della presentazione, anche perché credo che abbia dato un quadro anche interessante di prospettiva. Credo che la logica di una proprietà propria dell'ente, di un sistema informatico che diventa implementabile e modificabile, ma che in qualche maniera non diventi condizionato dall'eventuale fornitore, sia certamente una scelta strategica e vincente, anche perché oggettivamente l'obiettivo non è, come sollecitava il sindaco Bigi, una duplicazione dell'informatico più il cartaceo, ma una semplificazione effettiva e vera del sistema. Io credo che anche la semplificazione di contenuti sia indispensabile, forse oggi ancora più indispensabile che la semplificazione di formalità, perché credo che oggi la nostra società o i nostri enti, le nostre comunità, le nostre imprese muoiono di sistemi che oggettivamente diventano di una irrazionalità, di una impossibilità gestionale che oggettivamente credo che abbia raggiunto dei limiti. Allora, un sistema informatico da un certo punto di vista credo che dia un aiuto, un elemento certamente di semplificazione, ma dovrebbe anche consentire di avere una ottimizzazione delle basi dati che in qualche maniera diventino un elemento di unicità del dato, cioè l'informatica per propria natura ha un principio, che è quello che un dato si digita una volta sola, e oggi invece la nostra gestione amministrativa presuppone che lo stesso dato venga replicato x volte o n volte, e questo comporta, visto che prima si parlava di sanzioni, a volte contraddizioni, a volte sanzioni legate al fatto che ogni volta che il dato si replica si sbaglia, ed è un dato oggettivo e non può essere che così. Allora, se l'informatizzazione, oltre che a una gestione migliore dell'amministrazione, consentirà anche di digitare un dato una volta sola e sia l'amministrazione sia il cittadino può accedere a quel dato proprio e di proprio interesse, io credo che sia un salto di qualità che oggettivamente porta o debba portare a un risultato di aiuto alla gestione della cosa pubblica e della gestione anche degli interessi legittimi privati.
Grazie Bergianti, altri interventi? Prego Carrara.
Sapendo che i miei colleghi sono attesi a cena, volevo fare un intervento di 45 minuti per evitare di farli saltare la cena e non vengo. Il... No, solo una considerazione veloce, cioè tutto condivisibile, è chiaro che in attesa di sapere che cosa hanno intenzione di fare dell'unione dei comuni, di un ragionamento che abbiamo fatto, un ultimo consiglio, anche alla luce del fatto che in merito ai trasferimenti non sono così veloci come sono veloci a farci firmare le convenzioni, è tutto giusto quello che ci ha detto il dottore, ma sta di fatto che in attesa di votare qualcosa di più interessante, se non sempre queste convenzioni che attuano una parte di quello che l'Unione dovrebbe in realtà avere lo scopo, cioè il suo scopo reale, ci asteniamo in attesa appunto che qualcosa di più interessante per l'Unione ci venga sottoposto.
Grazie Carrara. Non so se Sacchetti.
Bravo.
No. Se non c'è nessun altro, passo alla votazione. Ringrazio il dottor Felici. Punto 3, nuova convenzione con la Regione Emilia-Romagna per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna per i servizi di e-government. Approvazione, chi è d'accordo è pregato di alzare le mani. Maggioranza più quinto colle a favore, contrari. Gruppo Lega Nord, astenuti, PDL. Immediata esecutività, favorevoli, maggioranze quinto colle, contrari, Lega Nord, astenuti, PDL, medesima votazione. Vi chiedo di pazientare ancora qualche secondo. Il Presidente... Sì, mi chiedeva la parola Bici.
No, solo un secondo perché... Prima non lo sapevo, l'ho visto prima, è morta Laura Prati, che è il sindaco di Cardano al campo, non lo so, di Varese, che è stata sparata, gli hanno sparato, non volevo dire un ex dipendente, non volevo dirlo, ma questa insomma, penso che vada tutta la nostra solidarietà, volevo dirlo perché è importante, non tanto come solidarietà di sindaco, temendo sempre il peggio, però insomma questa è un po' la pazzia che si sta vivendo come amministratori, dove di fatto non si è riconosciuti per lo sforzo che si fa, si viene accomunati su un sistema amministrativo e politico che noi stessi di fatto ci ridiamo, però a volte le persone poi più deboli non capiscono che di fronte anche alle più grosse disgrazie, com'è la gestione della nostra amministrazione, di cui parlava anche Bergianti adesso, poi invece vengono identificati in persone. A noi capita settimanalmente che c'è qualcuno in comune che dice prendo il fucile e sparo, ma poi per delle cose veramente fuori, cioè neanche, che però una volta non succedeva, quindi questo penso che oltre alle nostre condoglianze ci debba far riflettere, però che il nostro ruolo, sia esso sindaco, assessore, consigliere di maggioranza, di minoranza, è assolutamente comunque fondamentale in un sistema di tenuta democratico di questo paese, che altrimenti le persone, o le persone deboli o i poteri forti, possono veicolare verso risposte assolutamente da una parte eccessiva, dall'altra pericolosa, e che possono colpire sempre e comunque chi non ne ha colpa, come sicuramente non aveva nessuna colpa Laura Prati appena nominata sindaco da nemmeno un anno, quindi era giusto parlarne assieme, rifletterne assieme, perché poi fare amministrazione pubblica vuol dire anche questo, nell'estremo dei casi anche dare la vita, anche in un modo che uno possa dire una morte inutile, sciocca, però anche questo fa parte del percorso, e questo penso che sia la migliore solidarietà, e continuare con questo servizio, ripeto, di maggioranza, di opposizione, ma anche piccolo, anche il Consiglio dell'Unione, che a volte ci sembra, a volte un rito stanco, altre volte discutiamo, altre volte ci sembra, ma non è così, perché la democrazia, comunque questa è la sede dove rispondere democraticamente ai problemi, se no le altre strade portano a questo. Grazie.
Ringrazio Bigi, mi unisco alle sue parole, se siete d'accordo proporrei un minuto di silenzio in commemorazione di Laura Prati. Vi ringrazio. C'era il collega Canovi.
Sì, mi dispiace intervenire dopo una notizia di questo genere, perché la mia è una dichiarazione un pochettino, diciamo così, vabbè, che non c'entra niente con questo discorso. Io volevo soltanto far presente una cosa. Io ho fatto una richiesta di accesso agli atti a questa amministrazione in data 27.3, mi sono arrivati i dati finiti oggi, che è il 22.7. Se questa è la come funziona l'Unione dei Comuni, chiaramente io domani, come ho già avvertito, andrò chiaramente a far denuncia di questa cosa, perché ci sono tutti gli estremi, secondo me, per una cosa piuttosto grave. Mi dispiace, ma mi dispiace più che altro dirvi queste cose, mi sembra il posto giusto, ma mi dispiace dopo questa notizia che avete dato.
Grazie Canovi, non so se qualcuno voglia replicare. No, niente, se non ci sono altre comunicazioni.
Grazie, se non sapete cos'è piuttosto.
Vi auguro una buona serata.